Buongiorno a tutti, vogliamo accostarci alla parola del Signore, come è stato anche pregato, chiediamo che il Signore possa parlarci anche attraverso questo passo, che è un passo più tecnico che altro, ma scopriremo delle cose molto interessanti che serviranno per la nostra edificazione spirituale e quindi è sempre un insegnamento che riceviamo da parte del Signore. Leggeremo, siamo arrivati al capitolo 22 di Atti, e leggeremo dal verso 22, quindi capitolo 22, verso 22, fino al verso 29. Ho chiesto a Fabrizio di leggere questo passo per noi.
Lo ascoltarono fino a questa parola, poi alzarono la voce dicendo: togli via dal mondo un uomo simile, perché non è degno di vivere. Come essi gridavano, che stavano dietro con vestiti e lanciavano polvere in aria, il tribuno comandò che Paolo fosse condotto nella fortezza, che venisse interrogato mediante tortura, allo scopo di sapere per quale motivo gridasse così contro. Quando lo ebbero disteso e legato con le figlie, Paolo disse al centurione che era presente: chi è messo a gelare il cittadino romano che non ha ancora stato condannato? Il centurione, subito questo, andò a riferirlo al tribuno, dicendo: che stai per fare? Per come è umano? Il tribuno andò da Paolo e chiese: dimmi se sei umano. Ed egli rispose: sì. Il tribuno replicò: io ho acquistato questa cittadinanza per una grande somma di denaro. E Paolo disse: io invece l'ho dalla nascita. Allora quelli che stavano per sottoporlo all'interrogatorio si ritiravano subito da lui, e anche il tribuno, sapendo che egli era romano, ebbe paura perché era stato fatto le carte.
Grazie, fin qui la lettura. È importante avere una cittadinanza?
Sì.
Sì. Benissimo. Dove è scritta la nostra cittadinanza? È subito spirituale, quindi subito. Vabbè, allora, arrivederci, grazie. Dove è scritta la nostra cittadinanza su questa terra? Sul documento, se noi prendiamo la nostra carta d'identità, ecco qui a pagina 2 c'è scritto cittadinanza italiana, perché sono nato in Italia e tante cose. È importante avere una cittadinanza, questo ci evita di avere tanti problemi. Purtroppo in questi ultimi tempi vediamo come questo fenomeno del bisogno di una cittadinanza è molto molto sentito da parte di flussi migratori che vengono qui in Italia, che passano per l'Italia, eccetera, eccetera, perché sono persone che fuggono da certe situazioni molto difficili e vorrebbero avere una cittadinanza, anche quella italiana, se fosse possibile. E per molti di loro una cittadinanza è una questione di vita e di morte. Per chi scappa, per esempio, dalla guerra o dalla fame o qualche altra cosa. A volte la cittadinanza o la nazionalità possono creare grandi problemi. E mentre sui canali televisivi tempo fa imperversava questi discorsi sulla legalità, su dare i diritti alle coppie di fatto, ai gay e tutte queste cose qua, la gente si infervoriva, creava un sacco di incontri e si parlava tanto di questo, la RAI mandò in onda un servizio sugli apolidi. Gli apolidi, sì. E chi sono gli apolidi, giustamente? Sono persone che non hanno più una nazionalità. Persone che vivono nelle nostre città senza nessun diritto. E ha fatto vedere delle persone, delle situazioni che non potevano essere curate, non potevano avere l'istruzione, non potevano avere un documento. Perché? Perché sono scappati da paesi in cui magari non esistono più o non li vogliono più. per noi che viviamo in Italia. Avere la cittadinanza italiana la prendiamo un po' per scontata, i diritti che vogliamo li prendiamo per scontati, anzi li esigiamo, li vogliamo, li pretendiamo, ma ci sono persone, 15.000 persone in Italia, sono milioni nel mondo, 15.000 persone in Italia che non hanno una cittadinanza, non hanno un documento e girano le nostre città come fantasmi. Non so se vi ricordate, se avete mai visto il film The Terminal, con il bravissimo attore Tom Hanks, che interpretava una persona che era stato confinato nell'aeroporto, non poteva uscire dall'aeroporto, né tornare al suo paese, perché il paese da cui proveniva c'era stato un colpo di Stato e non c'era più il governo. Gli Stati Uniti non l'accettavano perché lui non era un cittadino di quel paese, perché non esisteva più, e lui è vissuto per tanto tempo in un aeroporto. E sapete che questa è una storia vera, si ispira a un altro personaggio, un iraniano, Mehran Karimi Nasseri. E lui era un iraniano, lui si era laureato in psicologia nel 1972 ad Iran, e poi andava e tornava dall'Europa, perché nel frattempo andava a Bradford in Inghilterra per studiare scienze sociali. Però quando ritorna in suo paese, in Iran, siccome lui era un attivista contro lo Shia, Mohammad Reza, eccetera eccetera, comunque uno Shia che c'era in Iran, gli tolsero la cittadinanza iraniana e passò 4 mesi in carcere, e lui dovette tornare via, lo fecero partire dall'Iran, e quando arrivò poi in Francia, le autorità francesi non riconobbero. Non c'aveva nessun documento, non c'aveva passaporto, non c'aveva niente, e non lo riconobbero come cittadino iraniano perché non aveva più la cittadinanza iraniana, gliel'avevano tolta. E sapete quanto tempo questa persona visse nell'aeroporto Charles de Gaulle in Francia? Per quanto tempo? 18 anni. 18 anni della sua vita questa persona rimase confinata nell'aeroporto Charles de Gaulle perché non poteva uscire, non poteva tornare indietro al suo paese. Era una apolida, uno senza cittadinanza, senza niente. Questa mattina vediamo un altro personaggio che stava avendo dei problemi riguardo alla sua cittadinanza. E l'importanza di avere una cittadinanza per non essere messo a morte in un certo senso, e che gli ha salvato la vita, e questo è appunto Paolo. Ho voluto titolare questo messaggio doppia cittadinanza, perché come anche è stato accennato prima, noi abbiamo una doppia cittadinanza. Andiamo al primo punto, il polverone dei giudei. Che cosa era successo? Vogliamo leggere dal versetto 22. Lo ascoltarono fino a questa parola, poi alzarono la voce, dicendo: togli via dal mondo un uomo simile, perché non è degno di vivere. Come essi gridavano e gettavano via i loro vestiti e lanciavano polvere in aria, il tribuno comandò che Paolo fosse condotto nella fortezza. Eccetera, eccetera, leggeremo il resto più tardi. Ci troviamo a Gerusalemme. Paolo era tornato dal suo terzo viaggio missionario e nonostante gli avvertimenti di Agabo, vi ricordate il profeta, e di altri fratelli che lo sconsigliavano di andare a Gerusalemme, lui va comunque, perché lui sa che deve portare avanti la sua missione, perché il Signore gli ha detto questo. E quindi lui con coraggio, con temerarietà, lui va a Gerusalemme, fa il suo resoconto agli anziani della chiesa di Gerusalemme, e poi questi anziani gli suggeriscono, visto che c'erano delle voci, c'erano delle tensioni tra i giudei che erano diventati cristiani, che ancora erano legati in qualche modo con le pratiche giudaiche, con la legge di Mosè, di andare al Tempio e pagare le spese per due fratelli che avevano fatto il voto di Nazireato. Quindi lui fa questo, si sottomette a questa richiesta che gli anziani gli avevano fatto, tanto non è che incidesse tanto sulla sua fede, e poi in un secondo momento, in un altro tempo, lui va al Tempio. E mentre va al Tempio c'erano alcuni giudei dell'Asia, che provenivano dall'Asia Minore, dove Paolo aveva già predicato, che lo riconobbero e quindi cominciarono ad alzare la voce e chiamare gli altri, a starnazzare e a chiamare gli altri e dire: ecco quello che mette sotto sopra il mondo. E quindi lo prendono, cominciano a battere, lo cominciano a picchiare questo Paolo, finché poi arriva il tribuno, sente questa sommossa che c'era nella città, prende Paolo e lo porta via. Ma quando Paolo era lì, chiese al tribuno, prima di andare nella fortezza, posso parlare ai giudei, coglie l'occasione, magari almeno stavano zitti, no? E quindi lui in lingua ebraica spiega ai giudei, ai suoi fratelli li chiama, ai suoi fratelli tutta la sua vita. E dice: io ero un fariseo, ero molto zelante nelle cose che il Signore mi diceva di fare, ho fatto tutto quello che la legge diceva. E un po' racconta la sua testimonianza di come il Signore, ha conosciuto il Signore, come il Signore in questo caso è apparso a Paolo. E dice anche che il Signore gli aveva dato un compito. E qual era questo compito? Al versetto 22-21, ma egli disse: va, perché io ti mando lontano tra i popoli. È proprio a questo punto, che la folla reagisce con rabbia e Paolo viene insultato e volevano fare del male a Paolo, come appunto lo stavano facendo fino allora, e non potendo tirare le pietre, tiravano in aria le loro vesti e la polvere. È proprio il caso di dire che i giudei fecero un grande polverone. Forse il termine alzare il polverone forse viene proprio da questa circostanza, non lo so. Ma perché? Ma perché i giudei ce l'avevano tanto con Paolo? Perché presero di aceto? Perché alzarono questo polverone? E proprio quando lui disse queste parole: va, perché io ti manderò lontano tra i popoli. In realtà non c'era un vero motivo. Non c'era un vero motivo. O meglio, non c'era un motivo per cui Paolo dovesse essere tolto dalla terra, come dicevano loro, insomma, di essere ucciso. Andare a predicare ai gentili non era solo un compito di Paolo, ma era del tutto il popolo giudaico. Tutto il popolo, cioè il Signore aveva comandato al popolo giudaico di essere una testimonianza per il mondo. Dio aveva detto già ad Abramo, e poi l'ha ripetuto a Isacco, a Giacobbe, di questo mandato. Vogliamo leggere da Genesi 28:13. Io sono, il Signore si presenta, sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra, e tu ti estenderai ad occidente e a oriente, a settentrione e a meridione, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Ma un passo di Isaia è ancora più chiaro quando dice È troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per condurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Quindi il Signore aveva già dato al popolo giudaico il compito di essere una luce per il mondo, di andare a predicare il Vangelo. Era questo che l'aveva fatti arrabbiare, la loro invidia e il loro orgoglio li aveva fatti arrabbiare. Un commentario dice: erano loro che avrebbero dovuto essere una luce per le genti, presentando e raccontando ai pagani dell'unico vero Dio, ma avevano rinunziato a quella missione, diventando separatisti ed esclusivisti. Il Signore aveva dato ai giudei questo compito, ma loro erano diventati esclusivisti. Loro si sentivano il centro del mondo. Loro cominciavano a non andare più nel mondo, anzi a evitare il mondo. E comunque sia, i giudei non solo si sentivano superiori ai gentili, ma volevano fare proseliti insegnando cose che il Signore non voleva effettivamente che insegnassero, come appunto la legge di Mosè, la circoncisione, cose per cui Paolo viene proprio accusato dai giudei di non insegnare, di togliere. E questo primo passo, fratelli, ci dice subito la difficoltà che vengono fuori quando vogliamo predicare il Vangelo. C'è subito un attacco, c'è subito qualcuno che alza la polvere perché non vuole quello che facciamo, non vuole che noi predichiamo il Vangelo. A Satana non piace che il nome di Gesù venga predicato. Egli farà del tutto per mettere i suoi bastoni in mezzo alle ruote. E lui non vuole che tutti quelli che sono sotto il suo dominio vengano a Gesù ad essere salvati. E uno dei metodi che Satana usa è proprio scoraggiare i credenti in questo. Scoraggiare i credenti. Tempo fa annotai questa storiella e in questi giorni l'ho ripresa perché mi sembrava adatta alla circostanza. Si racconta, è una storiella naturalmente, si racconta che il diavolo una volta fece un'asta pubblica mettendo in vendita i suoi strumenti. Al momento dell'asta, i potenziali acquirenti che erano venuti all'asta notarono che tra tanti strumenti che c'erano lì su probabilmente un tavolo, non so, qualcosa del genere, c'era uno col cartellino con su scritto non in vendita. Qualcuno chiese al diavolo: perché questo oggetto non è in vendita? Al che il diavolo rispose: posso fare a meno di tutti gli altri strumenti, ma non posso separarmi da questo. È il più utile ed efficace che ho. Si chiama scoraggiamento. E con esso posso lavorare nei cuori altrimenti inaccessibili. Quando uso questo strumento nel cuore di un uomo, mi si apre la porta per piantare qualsiasi cosa voglia. Lo scoraggiamento. Io penso che molti di noi siamo scoraggiati. Per un motivo o per un altro siamo scoraggiati. Io ho passato scoraggiamento, ma so che anche tu, se non lo stai vivendo adesso, lo hai comunque vissuto forse qualche tempo fa. Lo scoraggiamento è una brutta bestia, fratelli, è una brutta bestia. E il Signore ci mette in guardia da questo. E Satana userà proprio lo scoraggiamento per evitare di essere una testimonianza in questo mondo. E sicuramente avrai notato che quando parli di Gesù a qualcuno, ai tuoi familiari, subito si alza un polverone. E Satana vuole scoraggiarci per quello che abbiamo fatto e di non provarci più. Ci sarà sempre qualcuno che ti dirà questo non lo devi fare, questo non è meglio non farlo, fai così, non fare cos'ha. C'è sempre qualcuno che ti metterà il bastone in mezzo alle ruote. Ma Paolo non si lascia scoraggiare. Allora abbiamo visto il polverone che hanno alzato i giudei, adesso vediamo il polverone che alzano i romani. Il tribuno comandò che Paolo fosse condotto, versetto 24, il tribuno comandò che fosse condotto nella fortezza e che venisse interrogato mediante la tortura, allo scopo di sapere per quale motivo gridassero così contro di lui. Quando lo ebbero disteso e legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente: «Vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è stato ancora condannato?» Il tribuno romano, vedendo l'agitazione di questo popolo, di questi giudei, di questo polverone che avevano alzato, che fa? Prende Paolo e lo porta nella fortezza e comanda di inquisirlo. Se c'era una cosa che un tribuno romano non voleva a quel tempo, erano proprio le sommosse popolari, e quindi avrebbe fatto del tutto per sedarle. E il centurione mette in campo tutti i suoi strumenti per farlo. E poi, considerando questo popolo così fumantino, no? I giudei hanno un po' questo carattere un po' così fumantino, il tribuno romano decise di andare alla radice del problema e non si accontentò di sedare la folla, ma voleva capire le ragioni per cui questa folla era tanto arrabbiata, tanto agitata. E poiché Paolo, quando parlava ai giudei, ha parlato in lingua ebraica, i romani, il tribuno, il centurione, tutti quelli che stavano lì, non avevano capito di cosa stavano parlando. Quindi chiese che venisse torturato Paolo per sapere i motivi. Il tribuno romano aveva alzato, togliamo i cellulari, il tribuno romano aveva alzato il suo polverone e usa tutta la sua autorità, con tutti i suoi poteri e con tutta la sua determinazione e arroganza su questo problema, e senza domandarsi chi aveva davanti, ordinò la tortura, immediatamente la tortura. E la tortura che Paolo ordina, che il tribuno ordina per Paolo, è una delle più terribili: la flagellazione. C'erano tre modalità per flagellare una persona. La prima è la persona veniva sospeso, legato con una corda per le braccia su una trave e poi veniva flagellato, oppure legato ad una colonna in terra, in ginocchio, oppure legato in terra con delle cinture. E probabilmente quello che hanno usato con Paolo, che stavano per usare con Paolo, era l'ultima, legato in terra, perché dice che lo distesero. Probabilmente era quello legato in terra. E usarono il flagello. Il flagello è questo strumento qua, un bastone corto, a cui erano assicurate delle strisce di cuoio, e alla fine di queste strisce di cuoio c'erano pezzetti di metallo e di ossa affinché potessero fare il male peggiore, il dolore, strappare proprio la carne del condannato. Ed era abbastanza facile che le persone che venivano flagellate morissero prima che si compisse tutta l'operazione. I giudei avevano alzato il loro polverone, ma i romani avevano alzato il loro di polverone. Questa irruenza, questa arroganza, mettilo subito, mettilo in prigione, legatelo, flagellatelo, cercate la verità. Il tribuno non andò per gradi. Avrebbe potuto interrogare Paolo in un modo molto più pacifico, Se semplicemente aveste chiesto a Paolo, che parlava greco, ma perché ti hanno, perché il popolo ce l'ha con te? Io penso che Paolo non si sarebbe fatto toccare neanche un pelo della barba. Gli avrebbe detto tutto. Non c'era problema della tortura, non c'era bisogno della tortura. In questo il tribuno romano non è stato più saggio o più avveduto dei giudei. Quando le persone hanno il potere, alzano i loro polveroni e non si fanno tanti scrupoli e vanno subito al sodo, vanno subito al dunque, usano tutto il loro potere per cercare di arrivare a quello dove vogliono arrivare. Proprio l'altra sera ricordavo a mia moglie di un capo, di un dirigente per l'azienda per cui ho lavorato per 35 anni, che andava sempre su tutte le furie. Ogni volta che c'era un problema andava su tutte le furie, insultava tutti, si arrabbiava con tutti, alzava il suo polverone. Il problema è che Paolo rischiava seriamente di morire. Ma Paolo pure poteva semplicemente dire, fermi tutti, ve lo dico per quale motivo i giudei ce l'hanno con me. Senza usare la sua cittadinanza, avrebbe detto, ve lo dico per quale motivo. Invece no, Paolo proprio perché i romani si erano comportati con arroganza nei suoi confronti, prepotenti, Paolo preferisce usare un'altra tattica. Non dice, ve lo dico subito, senza che mi torturate. Nessuno piace essere torturato. E così arriviamo al terzo punto, che ho chiamato il parapolvere di Paolo. I titoletti qua non sono ispirati, sono solo dei nomi che metto per strutturare il messaggio affinché possiamo ricordarci più a lungo il messaggio, invece di ricordarcelo fino a domani, fino a martedì magari, non lo so, però sapete qual è il polverone dei giudei, lo sapete, qual è il polverone dei romani, adesso lo sapete. E Paolo adesso c'è il suo parapolvere, parapolvere è un termine tecnico che si usa anche in tanti macchinari, però qui lo uso per una persona. Allora, cosa succede? Quando lo ebbero disteso e legato con delle cinghie, Paolo disse al centurione che era presente, vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è stato ancora condannato? Il centurione, udito questo, andò a riferirlo al tribuno dicendo, che stai per fare? Quest'uomo è romano. Il tribuno andò da Paolo e gli chiese, dimmi, sei romano? Senza tortura qua. Sei romano? E gli rispose, sì. Il tribuno gridò, io ho acquistato questa cittadinanza per una grande somma di denaro. Come per dire, tu, poveraccio che sei. E Paolo disse, io invece l'ho di nascita. Allora quelli che stavano per sottoporlo, non è scritto qua, ma diventarono bianchi, ve lo posso assicurare, diventarono bianchi in faccia, che stavano per sottoporlo all'interrogatorio, si ritirarono subito da lui, subito. E anche il tribuno, sapendo che egli era romano, ebbe paura, perché l'aveva fatto legare, non flagellare, legare. E ora veniamo al dunque. A questo punto Paolo gioca la sua carta vincente e chiede al centurione che presiedeva l'esecuzione se era lecito appunto condannare un cittadino romano. La domanda di Paolo fu di grande effetto al centurione, tant'è che egli corse subito al tribuno e detto, ma guarda, ma che stiamo per fare qui? Veramente passiamo un brutto momento. Perché Paolo era un cittadino romano? Nell'antica Roma c'erano diverse categorie di persone. C'erano, per esempio, le persone libere, dette libere, o chiamate anche ingenui. Le persone, i cittadini romani, che erano liberi, venivano chiamati liberi o ingenui. Poi c'erano i liberti e poi c'erano gli schiavi e gli stranieri. C'erano queste categorie di persone. I liberti I liberi erano persone che erano nate libere e quindi cittadini romani con tutti i privilegi che un cittadino romano aveva. Poi c'erano i liberti. I liberti erano invece quelli che una volta erano schiavi e che erano stati affrancati dal loro padrone mediante un atto ufficiale davanti a un pretore. E quindi diventavano dei liberti, ma non diventavano liberi. Un liberto non diventava mai un libero. I suoi figli sì, ma uno che era stato schiavo, diventato liberto, non poteva diventare libero. E quindi non aveva i stessi diritti del cittadino romano. E poi c'erano gli stranieri. Gli stranieri, anche se non erano schiavi, comunque non avevano tutti i privilegi che aveva un cittadino romano e tutti i benefici che aveva un cittadino romano. E considerando l'espansione dell'impero romano, che è stato vastissimo, è chiaro che le persone cercavano di avere la cittadinanza romana per avere i privilegi che avevano i romani, tant'è che il tribuno ha detto: io l'ho pagato un sacco di soldi questa cittadinanza romana. E McDonald ci fa sapere che ai tempi dei romani si acquistava la cittadinanza romana e quindi si poteva essere liberi, si acquisiva la cittadinanza romana in tre modi. Uno, poteva diventare cittadino romano per decreto imperiale, come ricompensa per servizi fatti all'impero, magari servendo in guerra. Secondo, si poteva acquisire la cittadinanza per nascita, questo era il caso di Paolo, perché Paolo era nato a Tarso, e Tarso era una città romana. E terzo, la cittadinanza poteva essere acquistata spesso, dice McDonald, spesso a un prezzo molto elevato, come aveva fatto il tribuno. Quindi qui abbiamo un breve saggio di come la giustizia romana era ben attenta, era abbastanza solida, precisa al tempo di Paolo. E ce ne dà testimonianza uno degli avvocati più famosi e più importanti che c'era al tempo di Roma, Cicerone. Cicerone scrisse così una volta: legare, adesso ci collegheremo con tutto quello che abbiamo già detto, legare un cittadino romano è un peccato atroce. Legare un cittadino romano è un peccato atroce. È un delitto se viene battuto. È vicino al parricidio se viene ucciso. Parricidio è quando un parente uccide il suo parente. E che dire se viene crocifisso? Quindi lui fa questa escalation di gravità per quanto riguarda malmenare o fare del male a un cittadino romano. Paolo era consapevole del privilegio che aveva come cittadino romano e non era neanche la prima volta che lui usa questo diritto. Anche se quella volta ce le prese, ma e lui ricordate un po' la storia del carceriere di Filippi, capitolo 16, lo leggiamo qui, l'ho riportato qui, capitolo 16, versetto 36-37, il carceriere riferì a Paolo queste parole dicendo: i pretori hanno mandato a dire, dopo che Paolo stava in prigione con Sila, vi ricordate, poi c'è stato il terremoto e le celle si sono aperte, le barre si sono aperte, eccetera, eccetera, c'è la conversione del carceriere di Filippi e poi alla fine, ecco, il carceriere torna da Paolo con questa informazione. Il carceriere riferì a Paolo queste parole dicendo: i pretori hanno mandato a dire che siete rimessi in libertà, or dunque uscite e andiate in pace. Pensavano di cavarsela così. Ma Paolo disse loro: dopo averci battuti in pubblico, senza che fossimo stati condannati, noi che siamo cittadini romani ci hanno gettati in prigione e ora vogliono rilasciarci di nascosto. non sia mai. No, davvero. Anzi, vengano loro stessi a condurci fuori. Pensate un po', quale ardore che aveva Paolo. Vengono loro stessi a tirarci fuori. I lettori riferirono queste parole ai pretori e quelli ebbero paura, anche qua vediamo la paura. Perché? Perché la paura? Perché c'era questo terrore, perché la legge romana funzionava a quel tempo. A quel tempo. Meglio di quella italiana, non lo so, quella. E aveva paura. E quando seppero che erano romani, essi vennero e li pregarono di scusarli. Immaginate la scena, tipo Pracchia che va a salutare il suo capo, no? Un po' così. Scusaci. E accompagnandoli fuori, chiesero loro di andarsene dalla città. Forse per qualcuno l'atteggiamento di Paolo di evitare la tortura può sembrare un po' codardia o vigliaccheria, quindi insomma non vuole soffrire Paolo. No, non è questo il concetto, non è questo il concetto. Ma Paolo voleva usare i suoi strumenti, prima di tutto, per predicare il Vangelo. Non per avere salva la vita per se stesso, ma per predicare il Vangelo, perché lui aveva lo scopo di predicare il Vangelo. Certo, Paolo neanche si andava a cercare i problemi, naturalmente, quando poteva li evitava. E lui ha agito in base a due principi che troviamo nella Bibbia. Il primo è quello di adeguarsi alle situazioni. Paolo si faceva giudeo con i giudei, greco con i greci, in questo caso possiamo dire romano con i romani. E abbiamo visto già l'altra volta come Paolo si è fatto giudeo con i giudei andando a fare un'offerta per il nazireato. Qui Paolo si fa romano, dice, oh io sono romano, quindi mi dovete lasciare libero. Perché? Perché lui voleva predicare il Vangelo, non per se stesso. E poi il secondo principio è quello di fuggire dalle persecuzioni. Gesù disse ai suoi discepoli quando li mandò a predicare per la Palestina, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avete finito di percorrere la città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto. Dovete sbrigarvi, dovete fuggire dalla persecuzione, avete un compito, andate a predicare in altre città, se lì non va ascolto, andate in un'altra città. E questo Paolo aveva seguito questi principi non per se stesso, non per paura di morire. Paolo non aveva paura di morire, lui sapeva che andava a morire, ma non in quel momento, perché doveva ancora predicare il Vangelo. E leggiamo quello che dice Paolo ai Filippesi, dice: secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Infatti per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno. Ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei che cosa preferire. Sono stretto tra due lati, da una parte ho il desiderio di partire, di essere con Cristo, perché è molto migliore, ma dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. E ho questa ferma fiducia, che rimarrò e starò con tutti voi per il vostro progresso e per la vostra gioia nella fede. Paolo non aveva paura di morire. Paolo non sta cercando un sotterfugio per evitare la persecuzione. Ma morire lì, perché Paolo aveva rischiato grosso lì, morire lì e non portare avanti l'Evangelo, sembrava una stupidaggine, non era il tempo. E così lui usa questa carta della cittadinanza. Paolo non si vergognava delle sue azioni, perché sapeva che comunque erano per il servizio del Signore. Anche noi credenti non dobbiamo andarci a cercare i problemi, ma siamo chiamati ad essere semplici come colombe, ma veduti come serpenti, dice la Scrittura. E Paolo, scrivendo agli Efesini, dice: guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Dobbiamo sfruttare le occasioni, dobbiamo sbrigarci perché i tempi sono malvagi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi, perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Quanto è stato, e concludiamo, quanto è stato importante per Paolo essere cittadino romano. Ma Paolo non era soltanto cittadino romano, Paolo era anche un cittadino del Regno dei Cieli. Per un regno che è più grande di quello dell'impero romano, che era già abbastanza grande. Forse anche tu sei un cittadino di questo mondo, forse sei cittadino italiano, inglese, francese, o rumeno, o ciaidiano, non so, adesso non mi vengono in mente altre. Ma prima di essere cittadini di questa terra, del paese in cui sei nato, vissuto, eccetera, eccetera, tu sei un cittadino celeste. Paolo, scrivendo ai Filippesi, ancora dice: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. Una delle domande che nello studio biblico di giovedì scorso, almeno nella nostra cellula, era questa, una delle domande: che differenza fa nella tua vita o nella nostra vita se crediamo nell'imminente, imminente ritorno di Cristo Gesù? Che differenza fa nella nostra vita? Io penso che faccia una grande differenza, perché il nostro essere cittadini del cielo è molto legato al ritorno del Signore. E noi aspettiamo questa cittadinanza, prendere possesso, prendere posizione, prendere posto in questa cittadinanza dei cieli. E noi abbiamo visto che per un credente che aspetta il Signore c'è più gioia, perché vuol dire sta per finire tutto, sta tornando il Signore, finirà ogni sofferenza, sarà più pronto a servire la Chiesa e i fratelli, evangelizzerà di più, racconterà la sua vita agli altri, ai parenti che ancora non conoscono. Domani torna il Signore, che facciamo? Se domani tornasse il Signore, che facciamo? Racconteremo agli altri quello che il Signore ha fatto, prima che sia troppo tardi. Ma vivere come cittadini del cielo non significa che noi poi dopo trascuriamo essere cittadini del mondo. Spero che questo ci sia questo equilibrio, l'abbiamo visto anche giovedì scorso, ma ci deve essere questo equilibrio. Siamo cittadini del cielo, ma siamo anche cittadini del mondo. Quando tentarono Gesù dicendo al Signore Gesù: sarà lecito pagare i tributi a Cesare? Gesù ha detto, guardando la moneta: dai a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio. Quindi noi viviamo in questa tensione, chiamiamola così, che siamo cittadini del cielo e dobbiamo dare a Dio quel che è di Dio, ma siamo anche cittadini del mondo e dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare. E Cesare non era meno più tenero di Renzi o Padovan o chi per loro, insomma. Cesare era Cesare. Eppure Gesù va diretto e schietto, dice: dai a Cesare quel che è di Cesare. Capirai, Cesare era visto come il fumo negli occhi per i giudei. Però Gesù ha detto: dai a Cesare quel che è di Cesare. E così anche noi magari ci lamentiamo del nostro paese, per carità, ci sono tante cose che non funzionano. Però questo non dovrà farci pensare che possiamo fare a meno di seguire le leggi italiane. Ci sono tanti polveroni intorno a noi, il polverone dei nemici, della croce, i polveroni di Satana, i polveroni dello scoraggiamento, i polveroni delle prove, delle difficoltà, i polveroni della malattia, i polveroni dei sentimenti offesi, feriti. Ci sono tanti polveroni, ma noi abbiamo un parapolvere, che è Cristo Gesù, la nostra cittadinanza celeste, che ci permette di superare tutte queste prove. Ieri siamo andati al funerale di Giorgia, e Giorgia è una cittadina del cielo, e lei ha preso possesso di questa cittadinanza prima di noi, ha preso possesso della sua cittadinanza, che era scritto nei cieli, e lei è andata lì, al suo posto, dove il Signore l'ha voluta adesso. Quando i discepoli tornarono dalla predicazione, Gesù disse loro: non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottomessi, rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. È lì che c'è la nostra cittadinanza celeste, è lì che passeremo l'eternità. Dobbiamo vivere il presente come cittadini di questo mondo, ma avendo un occhio al futuro come cittadini del mondo. Soren Kierkegaard disse: la vita può essere compresa solo guardando indietro, ma deve essere vissuta guardando avanti. Possiamo capire guardando indietro, ma va vissuta guardando avanti. Concludo con, ancora una volta, con Filippesi 3:20: quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Cristo Gesù. Io ti domando, se sei credente, vivi questa consapevolezza, che sei cittadino del mondo, che il Signore sta per tornare e che Lui ci chiamerà e che passeremo l'eternità lì con Lui. E non sappiamo quando, non sappiamo il momento, come abbiamo studiato giovedì scorso, non sappiamo né l'ora né il giorno, ma il Signore sta per tornare. E quindi viviamo con questa consapevolezza, che tutto quello che abbiamo, quello che stiamo soffrendo, tutte le situazioni difficili, la malattia, la morte, è solo di passaggio, è solo un momento, perché la nostra cittadinanza è nel cielo. E se stamattina c'è qualcuno in mezzo a noi che non è un credente, che non ha ancora questa cittadinanza, non ha la sicurezza di avere la cittadinanza celeste, è il momento, forse oggi, di confrontarsi davanti al Signore e dire: sì, io voglio questa cittadinanza. E questa cittadinanza si ottiene solo confessando i nostri peccati come peccatori davanti al Signore, dichiarando di essere dei peccatori perduti e di avere bisogno della salvezza in Cristo Gesù, l'unico che ci può dare la cittadinanza. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Possiamo parafrasare questo versetto: nessuno avrà la cittadinanza se non per mezzo di me. Che il Signore vi benedica, che il Signore ci benedica tutti quanti, che chi non ha la sicurezza della cittadinanza possa averla e chi ce l'ha oggi possa viverla con la gioia, col servizio, con la testimonianza, perché siamo cittadini del Regno dei Cieli. Amen. Signore, voglio ringraziarti e lodarti per la tua parola. Grazie Signore per come tu ci istruisci giorno per giorno, Signore. Grazie perché tu hai preparato un regno per te e per tutti quelli che hanno amato la tua gloria. Signore, grazie perché tu stai per tornare. E quando tornerai, tu ci trasporterai, Signore, in questo regno. Non per i nostri meriti, perché non ne abbiamo neanche uno, ma per i meriti del nostro Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù, perché noi abbiamo questa cittadinanza celeste che nessuno ci potrà togliere. Una città in cui, Signore, non ci sarà più sofferenza, dolore, persecuzione. Signore, rendici consapevoli che noi lasceremo tutto e stiamo per lasciare tutto. E niente porteremo via da questo mondo, perché, Signore, dove andremo ci sarà già tutto. E tutto quello che, Signore, per cui abbiamo sofferto, lavorato, faticato, vedremo che, Signore, è stato soltanto un secondo, un attimo, rispetto all'eternità. Che tu sia benedetto da ciascuno di noi, Signore, in nome di Gesù. Amen.